Ho aperto il microfono, quindi penso che mi sentiate bene. Allora, intanto vi ringrazio per la possibilità di essere con voi questa sera. Io sto in questo periodo leggendo il Vangelo di Matteo perché mi sto dedicando a questo sia sul mio sito che sul canale YouTube. Pertanto anche questa sera condividerò con voi qualcosa su questo Vangelo. Sto leggendo in particolare nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Quindi adesso vado a leggere. Non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Così comincia questa sezione del Vangelo di Matteo che si inserisce all'interno del Sermone sul Monte. Il Sermone sul Monte è ricco di insegnamenti, ma c'è sicuramente un filo conduttore. Gesù si sta rivolgendo in particolare ai suoi discepoli e li sta in qualche maniera sfidando a superare, diciamo, quello che era lo standard del loro tempo. La dottrina dei farisei, farisei che erano certamente ben visti dal popolo, se vogliamo avevano anche alcuni meriti, ma Gesù non era del tutto d'accordo con la loro interpretazione della legge, anzi, molte volte era in disaccordo. E sta sfidando i suoi discepoli, dicevo, in questo sermone sul monte, ad andare oltre la dottrina farisaica e a cogliere quelli che erano i principi che stavano dietro la legge. Certamente Gesù non era venuto per abolire la legge perché ha detto così e quindi dobbiamo credergli, ma per completarla, per mettere il tetto a una costruzione che era in costruzione. È venuto per spiegare, è venuto per far comprendere quali sono veramente i principi fondanti per un buon rapporto con Dio. E parlando di queste cose, non ci stupisce che parli anche del rapporto con il denaro, perché nella nostra vita dobbiamo ammettere che il rapporto con il denaro certamente è qualcosa che può fare la differenza nella vita di una persona, nel modo, nelle sue priorità. Il rapporto che una persona ha con il denaro ci dice molto anche sul suo rapporto con Dio. In effetti questo Gesù sta dicendo. Il denaro è necessario, anche se ci sono degli estremisti, e ci sono sempre stati degli estremisti nel cristianesimo che hanno trovato piacere anche nell'abusare un po' dell'insegnamento di Gesù, trasformandolo in qualche maniera o nel primo comunista o chissà in che cosa. In realtà non è così. Gesù ha sempre dato degli insegnamenti importanti, equilibrati, non ha mai demonizzato il denaro in senso lato, lo ha demonizzato quando adesso parla di mammona, ma quello che ha demonizzato è l'idolatria del denaro. Certamente Gesù sapeva che era una buona cosa lavorare, la Bibbia loda le persone che lavorano, loda le persone anche previdenti nei confronti della propria famiglia. Si pensi ad esempio alla donna virtuosa in Proverbi 31. Però quando i beni diventano un fine piuttosto che un mezzo, allora c'è un problema. Io credo che il confine proprio stia lì. Quando i beni che abbiamo diventano proprio un fine, siamo completamente assorti nel perseguire questo fine di accumulare, allora sì, allora stiamo veramente mettendo su un tesoro, non è più solo una previdenza familiare, un essere accorti nella gestione, diventa proprio qualcosa che assorbe tutto il nostro tempo, assorbe tutte le nostre energie. In effetti, Gesù dice proprio che chi mette, chi vuole accumularsi un tesoro, e quindi il suo tesoro è qui su questa terra, metterà il suo cuore lì. Perché? Perché il cuore nella Bibbia non è, come usiamo dire nella nostra società, la sede dei sentimenti. Queste sono cose che diciamo noi, ma se guardate bene, il cuore nella Bibbia ha sempre a che vedere con la testa, con la ragione, con la mente. Mettere il cuore in qualche cosa vuol dire mettere tutti i propri pensieri, essere assorbiti da questa cosa. E in effetti, quando noi siamo attirati, in particolare dal denaro, allora il nostro cuore è lì. Tutti i nostri pensieri, tutta la nostra mente, tutte le nostre energie sono lì. Gesù sta dicendo invece che tutte le nostre energie, tutti i nostri pensieri dovrebbero essere là dove i ladri non possono rubare, là dove le tarme non possono rosicchiare, la ruggine non può rovinare nulla, cioè mettere il nostro cuore nelle cose di Dio. Avere un tesoro in cielo non è una collocazione fisica, ma è più un'idea. Il cielo rappresenta il luogo dove Dio abita, e quindi avere un tesoro lì vuol dire essere in sintonia con Dio, vuol dire cercare le cose che Dio cerca. Allora, quando cerchiamo le cose che Dio cerca, il nostro cuore è lì. Quindi il primo insegnamento che Gesù dà in questo brano è: cercate di mettere il vostro cuore, tutti i vostri pensieri, nelle cose che Dio cerca. Le cose che stanno a cuore a Dio, come diremmo, devono stare a cuore anche a voi. Il vostro tesoro deve essere fatto di cose che piacciono a Dio. Non ci stupisce, se voi guardate il sermone sul monte nel capitolo precedente, scusate, nello stesso capitolo, ma nel brano precedente, parla proprio dell'ipocrisia e parla proprio del fatto che molte persone erano religiose, ma per piacere agli uomini. Il loro cuore non era per Dio, il loro cuore era per essere notati dalla gente. Quando il nostro tesoro è in cielo, il nostro cuore è per il Signore, il nostro cuore è focalizzato su quello che piace a Dio e cerchiamo il suo premio, come Gesù ha detto più volte nella sezione precedente. Quel premio nessun ladro può portarlo via. Poi però, qui Gesù, ahimè, continua lo stesso discorso, continua a parlare del denaro, è abbastanza evidente dal contesto, ma ahimè, talvolta anche leggendo qualche commentario, non tutti, ma si nota che qui a volte vengono introdotte cose un po' fuori contesto. Non c'è niente di male, talvolta va anche bene fare delle applicazioni della Bibbia, dire delle cose buone, talvolta usando i versi sbagliati, capita. Però se noi leggiamo bene questo contesto, capiamo che Dio sta, che Gesù sta continuando sullo stesso argomento. Ovvero, uno dei segni che accompagnano coloro che hanno a cuore i tesori di questa terra e quindi sono molto protesi sul denaro, spesso è l'avarizia. E quindi Gesù si concentra su questo problema. Gesù non ce l'ha con il denaro in generale, ma ce l'ha proprio con chi mette il suo cuore, fa diventare un tesoro, fa diventare un idolo il denaro, i beni, che diventano, come ho detto prima, un fine e non più un mezzo. Allora Gesù continua in questo modo. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Io vi invito, per chi vuole può prendersi appunti, c'è un bell'articolo scritto 17 anni fa, quindi passato un bel po' di tempo, sul sito dell'Associazione Italiana Traduttori della Bibbia, che spero che anche voi apprezziate come io apprezzo, fratelli come Moreno Vergari, Danilo Faudella, piuttosto che Marco Libre, che essendo traduttori della Bibbia si trovano ad affrontare proprio questi problemi contestuali, dove a volte sembrerebbe quasi che Gesù cambi argomento. E in effetti, poi, se noi pensiamo che Gesù cambia argomento, sembra persino strano. Gesù passa da una cosa all'altra, poi al versetto 24 ritorna a parlare del denaro, perché dice: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno, amerà l'altro, avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Se i versetti da 24, se il versetto 24 è la conclusione del discorso, non possiamo pensare che i versetti da 22 a 23 parlino d'altro. E quindi loro, come traduttori, avevano scritto un bell'articolo che io vi invito poi, chi può, basta andare sul loro sito, il sito dell'ITB, Associazione Italiana Traduttori della Bibbia, cercate il notiziario numero 2 del 2003 e al fondo trovate l'angolo del traduttore. Loro fanno sempre questo angolo del traduttore, dove affrontano difficoltà di traduzione, e a volte sono molto interessanti quegli approfondimenti. Ecco, lì troverete proprio che loro analizzano questo problema qui, di questo testo. Che cos'è l'occhio malvagio? Che cos'è l'occhio limpido? Ripeto, non c'è nulla di male a pensare che Gesù qui stia cambiando argomento e quindi si riferisca a ciò che guardiamo con gli occhi. Ho sentito delle bellissime predicazioni su questo argomento e hanno la loro validità, perché comunque si basano su concetti che sono comunque presenti nella Bibbia. Però qui comprendiamo meglio, se intendiamo molto bene, il contesto in cui Gesù parlava, che è un contesto biblico. E nell'Antico Testamento, adesso lo vediamo, ma loro lo fanno molto meglio di quanto possa fare io in quell'articolo, si mette in evidenza come anche nell'Antico Testamento l'occhio malvagio è proprio associato all'avarizia, ma diverse volte. E l'occhio limpido è associato invece a essere generosi. Esempio, ma non ne voglio fare tanti. Allora prendo Proverbi 22:9. Proverbi 22:9 dice: l'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Lo vedete? L'uomo dallo sguardo benevolo è quello che aiuta il povero. L'uomo dallo sguardo benevolo è l'uomo quindi che ha un occhio benevolo, è quello generoso verso gli altri. È vero anche il contrario. Nell'Antico Testamento troviamo delle cose tipo. Allora, leggo direttamente anche dal loro articolo. Ecco, purtroppo a volte nella traduzione italiana è un po' nascosto, altre volte invece è chiaro. Allora, proviamo a leggerne qualcuno che sia più chiaro. Eccolo qui, Deuteronomio 28:54. È scritto: l'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà, attenzione, guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono. Ma se voi guardate il contesto di Deuteronomio 28 è un contesto di carestia. L'uomo con l'occhio malvagio, e poi infatti continuate a leggere i versetti dopo, dice che non condividerà con gli altri neanche la carne dei suoi figli. Lì il contesto è molto triste, perché parla proprio di una carestia tale che le persone arriverebbero addirittura a mangiare i propri figli morti. Quindi è un argomento veramente triste. Però quello che dice che l'uomo dall'occhio malvagio non condividerebbe neanche quello, guarderebbe con occhio malvagio. Persino l'uomo più delicato e sensibile diventa in realtà nella carestia un uomo dall'occhio malvagio, cioè un uomo che nella carestia non è più disposto a condividere con gli altri. La carestia è talmente grande che il suo occhio diventa malvagio, non è più disposto ad aiutare gli altri perché sta lottando anche lui per la sopravvivenza. Ma ce ne sono altri, eh? Ad esempio, Deuteronomio 15:9. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire: il settimo anno, l'anno di remissione, è vicino, e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. Dov'è qui l'occhio malvagio? Allora, la frase che viene tradotta ti spinga ad essere spietato, ed hanno fatto probabilmente bene a tradurre così. Questa è una traduzione dinamica, non letterale. Ma se fosse stata una traduzione letterale, loro stessi che sono traduttori della Bibbia dicono che letteralmente c'è scritto il tuo occhio diventi cattivo. Quindi stai attento che il tuo occhio non diventi cattivo verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla. L'occhio cattivo è sempre associato, sempre, in molti casi, è un idioma associato all'essere avaro, al non essere generoso. Tra l'altro, potete fare le vostre ricerche, ma pare che sia un modo di dire diffuso ancora oggi anche in Israele. Allora, dove vogliamo arrivare? Beh, vogliamo arrivare che a questo punto, se mi permettete, quel brano è chiaro. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Ovvero, se il tuo rapporto con il denaro, tornando al tesoro, se il tuo cuore è lì, dove è il tuo tesoro, e il tuo tesoro è il denaro, sono i beni, metti tutto il tuo impegno lì, e non sei generoso verso gli altri, anzi, il tuo occhio è malvagio, tu non aiuti il prossimo, sei solo proteso nell'accumulare per te stesso, allora tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Tu hai un problema grosso. Se hai un problema col denaro, avrai un problema in tutte le aree della tua vita. Non è un caso a questo punto che Gesù vada a concludere così: nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Gesù sta dicendo: se amate il denaro, se non siete generosi, se non sapete usarlo anche per il bene del prossimo, allora avete un grosso problema, perché il denaro per voi è diventato un idolo. Mammona era un nome usato per un demone che rappresenta qui l'idolatria delle ricchezze. Voi servite il Dio delle ricchezze e quindi non potete servire Dio. Avete il cuore diviso. Ma è impossibile avere il cuore diviso. Ora, sembra strano. Gesù ci sta dicendo quindi che il rapporto che abbiamo con il denaro può essere un grosso ostacolo al nostro rapporto con Dio. Ripeto, Gesù non disprezza il denaro in senso assoluto, perché sa che ne abbiamo bisogno, dobbiamo lavorare per vivere, ma disprezza l'avarizia. Gesù odia l'avarizia. E una delle caratteristiche dei discepoli di Gesù dovrebbe proprio essere quello di avere l'occhio limpido, di essere attenti ai bisogni degli altri. Se abbiamo un lavoro che ci dà la possibilità di guadagnare di più, allora dobbiamo metterne a disposizione di più rispetto al fratello che invece ne ha di meno. Ma c'è un problema di fondo però. Non dobbiamo neanche pensare che questo sia un problema solo di chi ha tante ricchezze. Ho conosciuto persone di poco sopra la soglia della povertà che erano comunque avare, ma avare perché erano così attaccati a quel poco che avevano che comunque avevano un problema. Non è detto che avere poco ci rendi insensibili all'idolatria delle ricchezze. Persino avere un'unica moneta, se quello diventa il nostro idolo, diventa mammona per noi anche quell'unica moneta. Quindi non è una questione di quantità, è una questione di rapporto con le ricchezze, rapporto con il denaro. Se voi notate, quindi Gesù è stato molto chiaro. I discepoli di Gesù sono chiamati ad avere delle priorità diverse. Il loro tesoro non può essere quello che normalmente è il tesoro degli altri. Il mondo che ci circonda è normalmente proteso verso le ricchezze, ma noi abbiamo bisogno di avere un altro riferimento. Noi vogliamo essere protesi verso il Signore, vedere con i suoi occhi. I nostri interessi devono essere l'amore verso il prossimo, la generosità, devono essere il desiderio di testimoniare di Gesù. Tante sono le cose che devono essere al primo posto rispetto al denaro. Il denaro deve essere molto più indietro. C'è un problema, oltretutto, Essere troppo attaccati al denaro, Gesù proseguirà il suo brano parlando delle preoccupazioni e dell'ansia, non a caso, perché sono molto collegati. Infatti, notate che al versetto 25 lui dice: perciò vi dico. Quindi proprio perché non dovete essere attaccati al denaro, io vi dico non siate in ansia per la nostra vita, non vi preoccupate di cosa mangerete, di cosa berrete, ma voi direte, ma quelle sono cose essenziali. Sì, sono cose essenziali, ma diciamo che a volte dietro le cose essenziali perdiamo comunque il senso delle priorità. Gesù, non voglio entrare in tutti i dettagli perché non vorrei allungare troppo, ma magari abbiamo ancora tempo, qualche minuto per leggere questi passi. Gesù vuole che i suoi discepoli si distinguano dagli altri, si distinguano dai pagani. A un certo punto più avanti, dopo aver fatto l'esempio degli uccellini, l'esempio dei gigli e aver fatto notare che Dio si prende cura di loro, nutre gli uccelli e fa sembrare questi gigli così belli senza che loro si preoccupino per il vestire. E poi dice, gente di poca fede, Dio non farà molto di più per voi. E dopo questa considerazione dice proprio, sono i pagani che si preoccupano di queste cose, del vestirsi, del mangiare. E noi potremmo dire, ma veramente anche noi abbiamo bisogno di mangiare e di vestire. Ma qui Gesù, in tutto il sermone sul monte, io ricordo che ha usato un linguaggio iperbolico, un linguaggio molto provocatorio, molto esagerato. Gesù lo sa benissimo che dobbiamo mangiare e bere, ma sta esasperando il concetto per far capire una cosa molto semplice. I pagani pensano solo a quello. I pagani cercano solo quelle cose. Pensiamo bene alle persone che ci circondano. Chi ha a cuore le cose di questa terra, di che cosa parla? Parla sempre dell'ultima, se ama le auto, parlerà dell'ultima auto che è uscita. Magari le donne parleranno di profumi, parleranno di moda, parleranno di vestiti, e gli uomini di più di automobili o di cose di questo genere. Poi non è sempre così, però spesso è così, o parleranno di calcio magari. Come esseri umani siamo molto presi da tante cose che possono starci nella nostra vita, ma i pagani si preoccupano solo di queste cose. Il loro cuore è lì, il loro tesoro è lì. Ecco perché parlano sempre solo di quello. La loro preoccupazione, la loro ansia è sempre lì. Com'è bello vedere che i figli di Dio hanno delle preoccupazioni diverse nella vita. Abbiamo affrontato anche un periodo di pandemia in cui, ahimè, ho notato anche molti credenti preoccupati, questo mi dispiace, ma in linea di massima devo dire, ringrazio il Signore perché ho notato che la maggior parte dei credenti hanno affrontato a testa alta anche questo periodo. Perché? Perché noi ci affidiamo al Signore. Chi ha a cuore le cose di Dio, chi ha il suo tesoro nel cielo, si affida al Signore giorno dopo giorno. Guardate, qui dice, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e queste cose vi saranno date in più. Mi viene in mente quando gli ebrei erano nel deserto e ogni giorno dovevano confidare in Dio che li faceva trovare la manna. Ecco, noi dovremmo essere così, ogni giorno dipendere da Dio. Non per caso Gesù, poco tempo prima, sempre nel Sermone sul Monte, ha parlato della preghiera dicendo «dacci oggi il nostro pane per oggi». Perché il discepolo di Gesù non è proteso verso la preoccupazione per il futuro, ma si gode il presente. E uso questo termine, si gode il presente, godiamoci il presente, quello che abbiamo. La gente è così protesa sul futuro, che pensa solo a quello che vuole avere. A volte anche noi credenti siamo così, siamo più protesi al futuro, quello che vorremmo fare, quello che vorremmo diventare. Oh, quando avrò più tempo potrò servire il Signore, oh, quando andrò in pensione potrò servire il Signore. Non voglio deludere nessuno, ma io credo una cosa che, e nessuno si offenda, ma chi non ha tempo di servire il Signore quando lavora, non avrà tempo quando andrà in pensione, perché ci saranno sempre una miriade di cose che prenderanno il suo tempo. Ne sono più che certo, perché è una cosa che ho visto. Parlo per esperienza più che altro, l'ho visto. Ho visto succedere esattamente questo. Chi diceva, io quando andrò in pensione farò questo e quest'altro. Uno su mille ce la fa, come diceva la canzone, cioè uno su mille riesce a realizzare questi buoni propositi, ma la maggioranza continuano a fare quello che facevano prima, cioè qualcosa che va tra lo 0 e lo 0,1 del loro tempo. Perché purtroppo quando si prendono cattive abitudini è difficile poi rimuoverle. Allora qui Gesù ci dice cercate prima il regno di Dio, il regno e la giustizia di Dio, che è collegato a quanto diceva prima, mettete il vostro cuore nelle cose di Dio, fatevi un tesoro in cielo, è sempre il stesso concetto. Quando le cose di Dio hanno il primo posto nella nostra vita, anche l'ansia, la preoccupazione per cosa sarà il domani ci abbandona. Perché? Perché ci dobbiamo godere il presente. Oggi possiamo servire il Signore. Oggi possiamo ringraziare Dio per quello che abbiamo. Stasera ringraziamo il Signore per questa riunione. Stasera ringraziamo il Signore per ogni cosa che ci ha dato. Potremmo lamentarci e dire, certo, sarebbe bello vedersi di persona. A me non piacciono questi mezzi. Non piace parlare in questo modo sapendo che non riesco neanche a vedervi tutti. Perché io posso vedere solo alcuni di voi nello schermo, non riesco a vedervi tutti. E onestamente verrebbe da dire, ma che peccato, chissà quando si tornerà. E invece vediamolo in positivo, possiamo servire il Signore anche oggi, questa sera ha un senso, possiamo ringraziare il Signore anche questa sera, possiamo veramente dire che il Signore ci ha dato più di quanto ci aspettavamo, che il Signore ha reso le nostre vite veramente gioiose, perché abbiamo Lui, perché abbiamo Lui è la nostra speranza, perché nessuno ci può rapire dalla sua mano, perché il nostro tesoro è grande nei cieli, il premio che ci aspetta è grande nei cieli, colui che vede nel segreto, come Gesù ha detto nella parte precedente, colui che vede nel segreto non mancherà di dare il premio a qualunque cosa facciamo, anche se fatta in segreto, lontano da occhi indiscreti. Questo mi dà tanto coraggio, tanta forza, e veramente questa sera spero che anche voi abbiate potuto apprezzare insieme a me la bellezza della parola di Dio, la bellezza di questo brano. Noi abbiamo un grande tesoro ed è nei cieli. Quando siamo sintonizzati con Dio, quando cerchiamo prima il suo regno, la sua giustizia, ma cercare il suo regno e la sua giustizia, attenzione, non è un concetto teorico, vuol dire preoccuparsi delle cose che interessano Lui. Non è solo pensare al regno di Dio futuro, ma preoccuparsi anche oggi di parlare di Gesù il Re, ma di far anche vedere come si comportano i figli di questo regno. E quindi essere generosi, come abbiamo detto, guardare con occhio limpido il nostro fratello, il nostro prossimo, e anche dedicare del tempo all'altro, dedicare del tempo per ascoltare il nostro fratello, per ascoltare il nostro prossimo, per aiutare chi ci chiede aiuto, senza girarci dall'altra parte. Per mettere a disposizione il nostro dono, il dono che Dio ci ha dato in ogni modo per il nostro prossimo. Ecco, facendo tutte queste cose, in qualche modo, noi costruiamo per il regno dei cieli e quindi veramente stiamo cercando il regno di Dio, stiamo preparandoci un tesoro nei cieli. Tutto il resto è importante, ma mentre le altre persone sono solo interessate al resto, per noi le altre cose sono quelle che ci saranno date in più. E quando capiamo questo, allora veramente siamo più riconoscenti. Troppe volte, fratelli e sorelle, siamo invidiosi. Troppe volte guardiamo dei fratelli che stanno meglio di noi economicamente, vorremmo avere le cose che hanno loro. Ma quanto è bello, per usare un'espressione che usava Paolo, imparare ad essere contenti delle cose che abbiamo. È bello, perché chi è contento delle cose che ha, si gode veramente la vita. L'invidia rode, È come un tarlo che ci rovina la vita. Chi invece sa apprezzare le cose che ha, siano tante o poche, e allora è la persona più felice di questo mondo. Mi si illuminano sempre gli occhi quando vedo quelle immagini o di quei documentari dove si vedono dei bambini magari che vivono nella povertà e poi li inquadrano e loro sorridono alla telecamera, felici, come proprio se non gliene importasse nulla di tutto il resto, ma si godono quel momento. È una cosa meravigliosa, fratelli e sorelle, sapersi godere ciò che abbiamo. Facciamoci un tesoro in cielo. Per questa sera mi fermo qui, vi ringrazio veramente per questo tempo che mi avete dato, ringrazio veramente il Signore per questa opportunità e davvero che il Signore ci guidi nel mettere in pratica questo, nel farci un tesoro in cielo, nel cercare prima il regno e la giustizia di Dio, delle altre cose, si preoccupa Dio, come ha dato la manna ogni giorno agli ebrei nel deserto, così si preoccuperà anche per noi, abbiamo fiducia in Dio. Amen.